risposte finali il più possibile brevi, perché penso che, come dire, noi non abbiamo fatto il ponte, però ci vogliamo magari concedere un sabato pomeriggio. Allora, rispondo prima a lei, perché le altre due domande sono molto collegate. Sì, appunto, rimanendo, diciamo, in una dimensione antropologico-culturale, come leggendo un po' le mie cose, lei potrà sapere che io sono molto più, come dire, mossiana che derridiana, proprio perché, appunto, ho fortemente riflettuto sull'idea di dono come reciprocità, e sul fatto che, come dice Mauss, nel momento in cui il dono non viene ricambiato, parte la violenza, no? Questo è, a monte delle cose che dicevo, c'è anche questo concetto, no? Noi accogliamo, noi ospitiamo, noi ti diamo diciamo un luogo, ma se questo non viene ricevuto e invece, appunto, scatena vendette, sentimenti e così via, scatta la violenza. Se si interrompe, diciamo, la reciprocità del dono, nasce la violenza. Mi fermo qui perché è un tema che, come dire, potrebbe dilagare, molto molto importante, ma molto collegato, insomma, alle cose che proponevo. Le altre due domande hanno, appunto, in comune, credo, questo grande tema che io ho accennato più volte stamattina, ma solo accennato perché, lo ripeto, non ho preteso di analizzare anche quell'aspetto, ho voluto solo rimanere un attimo al di qua, ma al di qua in che senso? Perché tu hai detto a un certo punto diciamo etica e politica, perché il punto è questo alla fin fine, no? Il punto è questo. Allora, quello che io cerco di fare è di far vedere come la politica come sfera della decisione, perché questo è la politica alla fin fine, e quindi come, diciamo, sfera istituzionale, per l'appunto, della decisione, in qualche modo deve essere pressata, alimentata, sollecitata e così via da una trasformazione etica. Questo è questo che io voglio dire. Non voglio assolutamente dire che una trasformazione di tipo etico sia sufficiente, ma è, a mio parere, necessaria per fare pressione sulla politica. Questo è il punto, no? Se quanto più noi prendiamo consapevolezza delle sfide che abbiamo di fronte, prendiamo consapevolezza, ci facciamo anche, appunto, soggettivamente carico della comprensione di quello che succede, cominciamo anche a dare delle risposte, ci associamo e in prospettive molto più ampie di quelle tocquevilliane, in prospettiva globale, no? E ci sono già alcune formazioni, vari Occupy, vari forum mondiali sull'ambiente, ci sono già, possono essere ulteriormente amplificate, ma è chiaro che la cosa non può fermarsi lì. È chiaro che tutto questo poi deve tradursi in risposte di tipo politico-istituzionale. Ma infatti è lì, diciamo, i gap sono due: uno è quello antropologico, culturale, sociale, e l'altro è quello politico, istituzionale. Il mio sguardo, diciamo, il mio punto di vista mi porta a ripartire dal primo per arrivare al secondo, ma è ovvio che bisogna arrivare al secondo, e lì cominciano altri dolori, perché, come dire, le poche istituzioni internazionali che noi abbiamo, come l'ONU, come dire, la vecchia buona ONU, sono assolutamente inefficienti, sono pressoché assenti, ma in un modo che veramente sconcerta. Ma voi sentite mai pronunciare l'ONU su tutti questi disastri che stanno succedendo? Ma cosa fa? Ma cosa stanno facendo? Ma di che si stanno occupando? Ma davvero? E detto questo, quindi la necessità, oltre i governi, perché appunto il cosiddetto sovranismo secondo me è anche un rischio per l'appunto, no? Cioè la globalizzazione è un fatto ormai, è un fatto, il che non vuol dire togliere, diciamo, autorevolezza agli stati, anche ovviamente la libertà di eccetera eccetera, ma vuol dire porsi in una prospettiva globale. Ci vogliono istituzioni in qualche modo di mediazione tra appunto il disordine globale e l'ordine statuale. Questo è il problema. Noi non abbiamo istituzioni di mediazione tra il disordine globale e l'ordine statuale. Devono essere costruite ex novo. Ci sono alcune cose di solidarietà, ora, come dire, l'età mi fa scomparire i nomi da un po' di tempo a questa parte, quindi non mi vengono in mente i nomi di le ONG, no? Cioè, ci sono tutta una serie di formazioni da cui possiamo in qualche modo ripartire, che ci danno anche un minimo di, appunto, di speranza e di fiducia per eccetera, ma certo il discorso va assolutamente amplificato e soprattutto va istituzionalizzato, cioè, altrimenti io non vedo soluzione. Ma è sempre stato così, no? Cioè la società, se è tale, il problema è che che è scomparsa anche la società, come diceva il grande sociologo Turenne, che ha avuto questa intuizione moltissimi anni fa. Cioè, lui ha capito, non c'è più la società, c'è il capitale, è tutta un'altra cosa. Allora, se la società non c'è più, bisogna in primo luogo ricostruire la società e poi fare in modo che questa faccia pressione sulla politica. Le stesse rivoluzioni hanno avuto questo tipo di dinamica, no? C'è una società che si muove, si sveglia, si mobilita e quindi poi cambia le cose e dà delle strutture, bene o male, delle strutture diverse, insomma. Altrimenti, e finisco davvero, succede quello che sta succedendo, che veniva anche a questo punto richiamato, e cioè fenomeni di regressione. Noi siamo in presenza di fenomeni regressivi. Trump, Le Pen, alcune forze italiane, in questo momento noi siamo quelli, tutto sommato, io mi sono vergognata per tanto tempo di essere italiana, Berlusconi, scusate se lo dico proprio chiaro e tondo. Cioè, sto un po' calmina, diciamo, perché se vedo quello che succede nel mondo, da Deutschland über alles che riparte, per fortuna c'è ancora la Merkel lì a fare da bastione, Trump negli Stati Uniti, disastri nell'America Latina, la Francia, quello che sta succedendo, l'Inghilterra e la Brexit. Ragazzi, cioè, noi siamo i bravi ragazzi del momento, tutto sommato, però ecco, la situazione è fortemente regressiva, è chiarissimo dal punto di vista psicologico, insomma, per, diciamo, di psicologia politica.
Però mi permetto una cosa di ieri sera, il discorso di essere italiano, diceva adesso.
Sì, era una mutata la mia, perché sono parecchio.
Ho avuto l'informazione ieri sera, per un discorso l'Italia è la prima esportatrice al mondo di mine antiuomo.
Quindi tanto bravi ragazzi non siamo.
Sì, no, dai inizi di quest'anno, fino ad oggi, ieri, 900 persone nello Yemen sono morte o hanno avuto problemi con le mine antiuomo esportate. 900 e nessuno ne parla.
Nessuno ne parla.
Sono dati che sono usciti da Emergency, Medici Senza Frontiere e le ONG che in quei posti.
Che per fortuna ci sono, per l'appunto. Sì, ma la mia era una battutaccia, diciamo, per dire ci sono stati momenti almeno politicamente peggiori.
Comunque, guarda, le cose più intelligenti sulle mine antiuomo le ha scritte Gino Strada, quindi è sempre un italiano. Noi siamo, vabbè, siamo grandi, guarda. Comunque, dispiace per quelli che hanno fatto il ponte, questo è un paese dove cadono i ponti, ma questi reggono. E grazie mille, alla prossima. Ci abbiamo bisogno di, anche perché i nemici sono molto diffusi, per esempio anche sto discorso qui che io condivido completamente, le ONG eccetera. Un libro come quello di Tony Negri e Michael A. spara contro le ONG in maniera inverosimile. Sono la, praticamente traduco, sono l'avanguardia, sono la San Vincenzo che copre le malefatte del potere. Se la vedi sempre così non vai da nessuna parte.
Non potrei essere più d'accordo, anche perché l'altra grande stupidaggine di quel libro è sostenere che la globalizzazione è l'effetto delle lotte operaie.
Cioè, e poi ti ritrovi le moltitudini che non si capisce che cavolo siano. Comunque ragazzi, il problema, dobbiamo fare anche l'anno prossimo il corso, perché siamo dentro e siamo molto indietro dal punto di vista della costruzione del minimo di risposta politica, e se non c'è la risposta politica il resto restano discorsi accademici, diciamocelo molto chiaro da questo punto di vista. Ma dobbiamo pensarci su per il corso anche dell'anno prossimo, ecco, da questo punto di vista, con quale taglio andare. Va bene, comunque grazie, ripeto, alla prossima. A voi vi è andata bene, quegli altri ci hanno perso quello che ci hanno perso.